gentlemen. Landing and cooling. Now clear.
Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua, siamo al 9 dicembre, siamo Londinium Calling da Londra alle 21 su Radio Bandiera Nera, come sempre con me c'è innanzitutto Alessandra, congratulations Alessandra, you know why, abilitata non solo a fare regista ma anche ad altro. Ciao Ale, e poi c'è anche il nostro principe, ciao principe.
Eccoci qua, il quinto Rolling Stone, il possibile Brian Jones, siamo qua con tutta la umiltà possibile e immaginabile. Speriamo che Mick mi faccia sopravvivere. Oggi grande serata. Poi c'è anche questa rima, no? Remember is the 9 of December, no?
Come fa la rima? Un mese dopo.
un mese poi, qualche giorno dopo spiccio. E niente, che dire. Allora, abbiamo grandi cose, grandi commenti oggi su quello che è la situazione.
Oggi, sì, perché facciamo...
Un saluto ai nostri coautori, direttori, Alessandra, Davide, Manu, Musso, GM Pop, che ultimamente lo sentiamo poco, però sta sempre lì, che ci vede, ci ascolta. E oggi, niente, ascoltiamo la grande colonna sonora del nostro Davide, che ci ha trovato dei pezzi incredibili. Rolling Stones, insomma, che ne parliamo a fa, ma addirittura meglio di Rolling Stones, meglio si può dire come parola per loro, ma insomma cover su cover di gruppi o personaggi che ci riportano a questi favolosi anni 60 di Gianni Minà. E quindi cominciamo con la prima, col primo gossip, cioè abbiamo i gossip londinesi.
Ah sì, oggi facciamo una specie di bilancio di quello che è successo, tutte cose brutte quasi. Tanto così per stare
un bel lunedì, perché insomma
sì.
Con la serenità addosso siete super contenti lunedì mattina che tornate al lavoro e la sera la mazza ruccata, quella che vi serve.
Ma sì, però cose brutte che però fanno anche ridere, no? Quindi certo. Insomma, perché c'è l'humor britannico nero. Bene, la prima cosa, che questa l'ho vista anche su qualche news in Italia, sono le bande di ciclisti, ma attenzione, su bici elettriche, che si dedicano ad azzottare, a catturare i telefoni cellulari, che si sa adesso di media costano, soprattutto in centro a Londra si va sopra i 1000, e quindi loro si muovono in branco con le bici elettriche. Io me li ricordavo ai bei tempi nostri, facevano le spaccate a Bond Street, non so se te ti ricordi, Luca.
Quelli arrivavano con
gli scooter e facevano le spaccate le vetrine di Bond Street dei gioiellieri. Yes. E adesso a quanto pare si è fatto, insomma, c'è anche questa cosa, che poi è vero, no? È vero o no?
Anche... Sì, io ho fortuna perché ho il cellulare che poi mi ha regalato te, tra l'altro, me l'ha regalato rotto apposta, non è perché...
Esatto, bianco,
non è che
orribile.
Stato del cellulare rotto,
brutto, è brutto.
Me l'ha regalato rotto perché, sapendo che le bande giovanili ti rubano il cellulare, Luca, se te lo rubano, poi lo buttano per terra. In effetti è successo a un mio amico, e aveva un cellulare un po' meglio del mio, quindi io sto super tranquillo. Praticamente questo qua cammina per strada, glielo rubano, corre appresso, boh, si ferma perché tipo io lo scaramento addosso, nel senso, ma che è sta monnezza, capito? Cioè, nel senso, manco il ladro lo voleva, perché ovviamente non so, stupidi, comprano per modo di dire, prendono cellulari ovviamente dai 1000 in su e al volo li vedono, cioè quindi già se c'hai uno che ha una cifra, diciamo, se c'hai l'Apple ha una cifra, non...
Che poi, tra l'altro,
niente, solo se si rompe un pochetto, quindi compratevi cellulari con la protezione in gomma, che loro te li rubano e poi te lo tirano due come si dice, due blocks away, no?
Esatto, sono girate con mine anti-uomo ritardate. Comunque, mi ricordo che già negli anni andati, tipo 20 anni e passa fa, un amico comune, un noto barman, intenditore di vini e sommelier, insomma, di una certa stazza.
Toscano,
esatto, che salutiamo senza fare nomi.
Come no?
Lui venne,
ciao Andrea, come stai?
venne accerchiato e rapinato, cioè un tentativo di rapina da parte di una banda di questi, che però non aveva le bici elettriche, che sono più letali in quanto più silenziose, sì, più rapide. E lui si salvò perché cadde, c'era il marsupio, cadde di panza e di faccia sopra il marsupio, non riuscirono a girarlo tipo tartaruga, provarono a girarlo tipo tartaruga ribaltata e non ce la fecero, comunque sì, quindi è una cosa che si è evoluta nei mezzi, diciamo, quindi bici elettriche eccetera, però insomma è sempre esistita, come esiste nelle grandi
città. Loro poi si chiamano, i personaggi in questione, abbiamo fatto pure un mezzo servizio praticamente quando parlavamo delle gang giovanili, dei codici postali, eccetera, è sempre quel discorso là, no? Loro si chiamano Roadman, i ragazzi, gli uomini della strada, no? Uno potrebbe pensare a quelli che stanno la tela e senti la mattina, chiudi sta finestra alle 6 del mattino, no? Quando tutti dormono, i Roadman, quindi in Inghilterra sarebbero quelli che poi sono vestiti di giallo, che spaccano poi le trivelle, le strade, invece i Roadman, questi qua che si intendono oggi, sono appunto i biciclettari, tutti vestiti di nero, insomma li riconosco, sono tutti vestiti di nero, hanno la bicicletta, che normalmente è una di queste elettriche modificate, tra l'altro, non sono solo le bici elettriche che danno in affitto, come sapete, qui in Inghilterra, ormai sono ovunque, iniziano nel banco, ci sono parecchi gruppi, c'è questa qui, la bicicletta tipo Light, si chiama Online, non mi ricordo, che è tipo bianco-verde, vengono poi abbandonate ovunque, quindi c'è improvvisamente hai delle strade che diventano dei parcheggi di biciclette ovunque, è follia, peggio che l'Italia a dire il vero, e alla fine molte sono o rubate e modificate, oppure vengono acquistate e modificate o dipinte come quelle da strada, in maniera tale che così uno sembra abbastanza normale, salvo il fatto che la divisa è sempre quella, è inequivocabile. Infatti io pure quando vedo tutta gente vestita di nero, dimenticando che pure noi un tempo c'avevamo sto vizio, ora però diciamo che mi vedo, mi metto paura pure io, quindi insomma il telefono lo tengo sempre stretto con me, a due mani, bloccato, ormai fare i miei corsi contro l'assalto dei telefonini. Passano dappertutto, vanno sui marciapiedi, se andate su YouTube e fate una ricerca li vedete ovunque, quindi...
Esatto. Quindi attenzione a Natale adesso, alle band elettrificate, con le bici elettrificate. Poi c'è un'altra grandissima notizia, sempre da Kali Yuga britannico, ma non solo, che viene dall'industria musicale. Ci sono delle cantanti, attenzione, che non ci stanno più dentro coi conti, e quindi coi concerti non guadagnano più abbastanza con Spotify, con le piattaforme, con i downloads, non ci stanno dentro, quindi hanno attuato delle hanno aperto delle linee di credito alternative. Quindi Kate Nash, che dice, chi è Kate Nash? Una cantante abbastanza famosa, ormai sulla quarantina inglese, e Lily Allen hanno deciso di dedicarsi anche loro a OnlyFans, rispettivamente Kate Nash, andate a vedervi le foto, si dedica a mostrare le sue grazie posteriori più che altro, mentre Lily Allen, che era già apprezzata in tempi non sospetti, visto che era apprezzata, si dedica ai piedi. Quindi insomma, due cantanti anche abbastanza conosciute, tutte e due mi sa over 40, e quindi arrotondano in questo modo, quindi insomma, anche noi abbiamo la...
Poi Lily Allen tra l'altro era pure forte, cioè quando uscì all'inizio sembrava una sorta di mini Amy Winehouse, se vogliamo, no? Bei pezzi, interessanti, certo non profonda, forse originale come lei, comunque un pop singer interessante, faceva molti pezzi che risuonavano verso gli anni 60. Beh, insomma, che dire, è una speranza per tutti. Io quando ero bambino andavo in vacanza a sciare in Settimana Bianca, gli altri amici, giustamente per farmi contento, mi dicevano che avevo i piedi orribili come la malva, ma non so come facessero a conoscere la malva. Se ve lo ricordate, insomma, senza offesa, spero che non venga querelato, però così sembra, insomma, io non ho mai visto i piedi della malva, i bambini dicevano che l'avevano visti, non so come, forse sul giornale, OnlyFans a quei tempi non c'è. Però ecco, abbiamo delle speranze, insomma, i piedi della malva, non lo so come erano, i miei sono tremendi, disintegrati possibilmente, quindi se ci fosse qualche maestro dell'horror, che ne so, Dario Argento Fans Club, potremmo pure, no? Provare a fare un scambio culturale. Piedi di Lily Allen contro alluce del Prince Calù. Poi no.
Esatto. Unghie lungue e occhi di pernice. Esatto. Ma poi vabbè, l'ultima, poi mettiamo un pezzo perché veramente siamo nel degrado. È venuto anche questo, è una notizia che forse ha fatto più rumore in Italia, perché l'ho visto sui media italiani, che il vischio, quindi baciarsi sotto il vischio, tradizione natalizia, pre-cristiana direi anche, no? Il vischio, pianta parassita sacra ai druidi, ci si baciava sotto il vischio per fare anche gli auguri, mistletoe in inglese, vischio mistletoe, dice che è un abuso patriarcale perché se una si trova a passare sotto il vischio dopo si trova obbligata insomma a concedere le tumide labbra. Anche qui dibattiti, cose allucinanti, università, docenti eccetera, però anche questa tocca parlare anche di questo. Una tradizione che tra l'altro non c'è tanto in Italia, no? Mi sembra, no. Col vischio. No, non è. Vischio.
Di solito, non so, ma il vischio non è quello dei piccioni, tipo, guarda, c'è tutto questo vischio.
Vischio. No, quello è quello anche di il vischio, i druidi, anche gli Asterix, no? Andavano a raccogliere il vischio, era una pianta magica che cresce parassita sulle querce. Comunque, non so perché, sì, anzi, lo so, ma non ve lo dico. Cioè...
Sembrerebbe una pubblicità... Tipo, non mi ricordo, Gigi Proietti quando c'era tipo attenzione, baciarsi fischio. Sotto al vischio c'è un grande rischio, è un bacio col fischio, cioè tipo questa
Vischi.
Pubblicità qua potrebbe essere.
Vischi, rischi, vabbè.
Oppure come si chiama, mi chiamo quella di Boscaglione, mi chiamo com'era, Joy dal vischio facile. Invece
dal vischio facile, e lì ce l'ha dentellato, ma io metterei subito un pezzo, attenzione che non mi ricordo. Oggi abbiamo fatto, come diceva il nostro principe, tutti i Rolling Stones, perché non li mettiamo mai, no, alla fine, anche per una questione di giustizia sociale. Esatto. Rolling Stones li diamo per scontati, non li mettiamo là mai, ma loro nascono bluesmen in gioventù, mentre forse i Beatles erano più rock and roll, loro sono più su bluesmen, un po' più raffinati, e quindi hanno fatto molte cover all'inizio e alla fine, ma anche durante, di standard del blues e del rhythm and blues. E qui abbiamo un pezzo che è uscito nel 65, poi loro facevano album che uscivano in America differenti da quelli che uscivano in Inghilterra, poi si ripetevano, poi facevano i singoli, insomma era un periodo di grande creatività ma grande anche confusione, e qui stavano uscendo comunque con come si chiama,
Jumping Jack Flash,
con le cover, ma non solo, perché qui c'è anche I Can Get No Satisfaction, questa era l'anno anche di I Can Get, no? E loro nella versione USA fanno uscire Can Get No Satisfaction prima, che è il pezzo originale, mentre sia nella versione USA che in quella inglese esce Hitchhike, che è uno standard rhythm and blues, dico solo una parola, anzi un nome, Marvin Gaye.
Già i tempi c'erano,
con la E finale, lui Marvin Gaye, tra l'altro ha fatto una finaccia
per Gaye e qualcun altro, era inteso così.
Non si sa.
Bello,
ha fatto una finaccia, lui sparato dal padre, tra l'altro, il povero Marvin Gaye, comunque vabbè, un grandissimo.
Lo so.
E qui c'è...
Storia tremenda, però insomma Marvin Gaye, a noi non è che ci piaceva tanto, davvero, non per tutto il cognome ovviamente, era una battuta, ma non ci piaceva tanto perché era un po' troppo forse mellifluo, no? Noi eravamo
un po' fighetto, sì, perché lui però è l'uomo, era tipo
quello
una...
Quello che piaceva alle donne, quello che piaceva...
Ma sì, era un Julio Iglesias del rhythm and blues.
Esatto, un Julio... Julio, infatti poi il nome corrisponde pure al cognome, no?
Ma
il
sì, tipo Brian Ferry, no? Quelli là che sono belloci, così ammiccano, ammiccavano.
Un po' come, allora, facciamo quest'altro paragone, così ci prendiamo pure due querele, un po' tipo Mario Biondi, per intenderci.
Esatto, piace.
E quello, con quella voce ce ne stava uno, no? Ma non è che fa la cover, capito? Come la cover delle Zeppelin, sembra la cover band Mario Biondi alla fine, no? Con tutto rispetto parlando. Però Mario Biondi poi piace a quel genere di pubblico che sostanzialmente non sa che ci stava Barry White già tipo 40 anni prima, e quindi si svegliano non capendo niente, pensando, oh, ammazza, ho trovato sto cantante che è favoloso, te lo faccio sentire, Mario Biondi. E tu te spari, no? Dici, ma come, già mi faceva schifo Barry White, ma pure Mario Biondi nel caso mio, diciamo io. E poi Mario Biondi, che purtroppo non c'ha manco i capelli, quindi insomma cambiamo il
colore. Però è 1,95, quindi tocca pure
stare. Allora tutto a posto,
9 figli.
Dai, che poi vieni al bar stasera, se ospiti 1,95, ti dono prima, ma siamo matti.
Con sto vocione, se tanto mi dà tanto. Bene,
se mettiamo
il Rolling 1965 da Out of Our Heads. Hitchhike cover di Marvin Gaye e altri pezzone.
I'm going to Chicago, that's the last place my baby stays. if I had to hitchhike round the world. Hitchhike children, I'm cloned hitchhike. Hitchhike children.
Eccoci qua, classicone, classicone che ci fa muovere il piedino. E adesso, caro
il
principe,
piedino di Lily Allen, tutto con
il piedino, il piedino che si muove su OnlyFans, attenzione.
Esatto.
Ma adesso vengo dalle tue parti, tocco un nervo scoperto, perché io ci andavo spesso dalle parti di Smithfield, che è all'inizio degli stand, a parte ancora bellina, Liverpool Street, dove sta insomma il nostro principe.
Scusate. Dammi pure l'indirizzo, così ricevo ore passi.
È lì, è lì, è lì, è lì. Lui fa la spesa lì, Smithfield, è il mercato della carne di Londra, storico, storico, cioè da 800 anni, ho detto tutto, da 800 anni esiste, chiaramente adesso non è più come 800 anni fa, però ha resistito, a differenza per dire di Covent Garden, no? Il mercato dei fiori, della frutta, mercato delle erbe, che è stato spostato a Vauxhall, dove noi andavamo.
Mercato delle erbe, interessante.
Mercato delle erbe, vecchia lenza. Per dire, Covent Garden è stato spostato, molti mercati del centro di Londra sono stati spostati, questo resisteva da 800 anni, tra l'altro inviso ai vegani, alle falangi vegane e vegetariane, perché il mercato della carne, però era fantastico, è fantastico.
Hai capito? Cioè, quindi scusa, perché questo ci tenevo, inviso, non nel piede, quindi mo parliamo di viso, abbiamo cambiato,
viso,
no?
Viso,
inviso, prima era al piede, mo inviso, va bene.
Poi inviso ai mercati della carne, che sono visi tra l'altro abbastanza rubicondi, verrà spostato nel giro di un paio d'anni, a quanto pare verrà chiuso, però era un mercato storico, quindi di fianco c'erano tutti i ristoranti, i pub che facevano la roba, soprattutto con i prodotti,
facevano carni, il famoso miglio zero,
esatto, manco miglio, yards,
miglio zero.
Esatto. Quindi carnazza dal mercato di Smithfield, un quartiere ancora che è rimasto come minimo ai tempi vettoriani, e verrà chiuso purtroppo il mercato di Smithfield. È vero o no che si perde?
È vero che verrà chiuso, è vero pure che c'ho dei ricordi buoni di Smithfield, nonostante non ci vada a comprare la carne, perché poi comunque insomma è una stretta, a parte che mangio poca carne, è vero. E lì è più che altro carne rossa, quindi insomma io ne sto abbastanza lontano ultimamente, ma mi ricordo che ci andai per una situazione molto interessante, ovvero vi ricordate Secret Cinema? Dunque Secret Cinema non so se c'è anche in Italia, ma qui era questo gruppo che ancora continua, e praticamente ti facevano iscrivere a una newsletter dove ti comunicavano l'appuntamento per vedere, per partecipare a un vero cinema live, quindi praticamente eri tu, personaggio che avresti rivissuto le vicende di un ipotetico film che non conoscevi però, e saresti andato lì col costume per rendere, diciamo, per diventare un match, come se tu fossi, che ti posso dire, un extra all'interno del film. Quindi il gioco era che c'era la presentazione del film vero, poteva essere una pellicola di qualsiasi tempo storico, chiaramente da quando esiste il cinema, se no era finito prima di partire, diciamo. Comunque vabbè, appurato ciò, c'era una storia legata appunto al film che poi veniva diciamo recitata da attori che erano vestiti secondo appunto il film, e i protagonisti erano loro, ma tu eri l'extra che era vestito chiaramente sotto lo stesso ambiente. Insomma, in sintesi, questo Secret Cinema partì proprio in quella zona là, per il primo appuntamento per questo film, di cui non ricordo il nome, ma era un film fighissimo, perché era ambientato nella Praga del dopoguerra, quindi una sorta di Berlino post-war, con divisioni ovviamente tra alleati e non, e dove ci sono delle zone dove appunto regnava il contrabbando, l'illegalità, la promiscuità e via discorrendo. E quindi andammo, dopo tante diciamo congetture su quale fosse essere il film, quale era poi il modo di vestirsi, andammo finalmente al l'appuntamento che era prima al mercato di Smithfield tipo alle 9:30 della sera, quindi chiuso, senza nessuno, e da lì c'era una guida segreta che ci portò poi in una warehouse che stava lì a fianco al mercato, e lì c'era il set cinematografico con l'ambientazione e tutto. Per cui diciamo che anche lì il fatto che fossimo andati vicino a Smithfield, dove c'era poi una warehouse completamente vuota e comunque gestita per questo genere di eventi, già ti fa pensare che questo processo appunto di finalizzazione di Londra, ovvero gentrificazione, per meglio dire, si è iniziato ormai insomma da decenni e decenni. Questo però è l'ultimo campanello d'allarme, perché in effetti Smithfield come posto è storico, come hai detto te, più di 800 anni di storia. Chiude l'iconografia, l'unica cosa forse è che a quanto pare ci entra il museo di Londra, se non sbaglio, vero? No?
Eh beh sì, perché comunque la struttura è imponente, monumentale, un mercato monumentale antico dell'Ottocento nell'ultima versione, quindi assolutamente non butteranno giù la struttura, però anche lì diventa una roba finta, no? Come, come tanti altri posti a Londra. Bene, altre due cose così, per sempre per il morale della truppa. Attenzione, e i Labour stanno stanziando milioni per l'aiuto agli avvocati delle charity, dell'ONG, come si dice in Italia, che fanno gli appelli per l'espulsione dei clandestini, che va di pari passo con un'altra cosa che dà la misura della decadenza, che stanno, dice, non ci sono più posti nelle carceri, e lì l'ho già detto, si vede la differenza, no? Sia a livello di immigrazione che anche di carceri. In Italia cosa c'è? Non c'è più posto nelle carceri, chi se ne frega, in una cella da 4 ce ne mettiamo 8. In Inghilterra non lo fanno questo, non possono, e quindi cosa fanno? Non c'è posto nelle carceri, li liberiamo. Però dopo non c'è posto fuori, e quindi ci sono state delle carceri che addirittura hanno liberato questi, che non avevano posto neanche nelle strutture sociali, che magari si occupano di queste cose, gli hanno dato delle tende. Tu praticamente esci di galera, ti danno una tenda, un igloo, cioè robe pazze. Tra l'altro anche carceri femminili, eccetera, no? Quindi forse meglio in Italia, no? Dove stai un po' più stretto, però questi li buttano fuori con le tende. Fantastico. Ma metterei un altro pezzettino, sempre dei nostri Rolling. Qui c'è un episodio strano, oddio, no, anzi no, conferma di quello che erano, quali sono le radici di questa band, perché loro dal 2005 al 2016 non hanno pubblicato nessun disco in studio, solo live, roba bootleg e roba del genere. 2005 The Bigger Bang, nel 2016 escono con un disco che si chiama Blue and Lonesome, fatto solo esclusivamente di cover ricercate, mentre vabbè, quella che abbiamo messo prima e tante altre che del primo periodo, dei primi 3-4 album dei Rolling Stone, erano cover di gente famosissima del rhythm and blues e del rock and roll. Qui invece sono nomi che vabbè, io non so niente, però questi magari magari li ho sentiti parlare, li ho sentiti nominare, eccetera, però non potrei nominare un pezzo. E qui escono questo disco tutto di cover, è la prima, l'opening track, Just Your Fool, di tale Buddy Johnson, che è uno che ha fatto il periodo massimo di fortuna dagli anni 30 all'inizio degli anni 60, era un pianista acrobatico, diciamo, uno che suonava il piano con una certa verve, loro fanno questa versione con la voce di Mick Jagger, comunque è una voce blues obiettivamente, non si fanno parlare dietro, e quindi questi sono da Blue and Lonesome, i Rolling Stones con Just Your Fool di Buddy Johnson.
I love you, baby.
Rolling Stones, in effetti poi noi che abbiamo amato tanto le band alternative poi a quello che era il vecchio rock, blues, insomma Rolling Stones alla nostra età ci sembravano un po' lenti, un po' slow, un po' appartenenti a quelle generazioni che ci aveva preceduti. Adesso devo dire la verità, con un po' di sale in zucco, ammesso che ci sia, io li ho rivalutati, cioè mi piacciono, perché li sento completi. Quando sento invece quello che è l'altro tipo di generi musicali che abbiamo amato, ovvero il punk, il post-punk, il mod, eccetera, eccetera, vedo dei filoni, no? Cioè, nel senso, quel genere di musica. Io penso che gli Stones alla fine riescono a globalizzare in un termine che non c'entra niente. Comunque, insomma, accogliere un po' tutte le tematiche musicali che poi sono state riprese dagli altri, cioè, voglio dire, non c'entrano nulla con quello che poi è avvenuto negli anni 70, però ascoltandoli oggi tu pensi che i Rolling Stones siano wow, è la musica, insomma, è quello che ci rappresenta. Io la vedo così.
Ma sì, ma poi perché si mettono nell'anello dell'invenzione del rock and roll, no? Che alla fine, ma non solo, perché poi il rhythm blues è anche la radice dell'heavy metal, no? L'hard rock, eccetera. Quindi loro colgono quell'attimo.
Sì, poi alla fine comunque li vedo pure più completi di Beatles, normalmente, anche se ma poi sì. Beatles hanno fatto delle cose fighe, tipo appunto Helter Skelter, insomma pezzi memorabili che abbiamo già nominato qua. Però gli Stones, secondo me, alla fine, per quanto li odiassi io veramente, cioè nel senso mi facevano schifo quando ero giovane, però adesso devo dire, se metto un pezzo degli Stones vado tranquillo, so che comunque, no, 90 su 100 è figo. In effetti, esatto. Ci sono poi delle belle storie, insomma, sui Rolling Stones, perché hanno fatto di tutto e di più, insomma, che dire, non si sa da dove si inizia e dove si finisce. Ma se volessimo analizzare e parlare di alcuni aneddoti simpatici, Keith Richards, perché prima di tutto hai parlato di Keith Richards, non aveva manco la patente, tra l'altro, quindi parliamo di personaggi abbastanza pazzi. E sapete come ha fatto ad ottenere la patente? In effetti ha mandato un personaggio che era simile a lui, ed è praticamente niente, ha mandato a quei tempi, parliamo dell'Inghilterra, in cui le fotografie non c'erano sulle patenti, quindi insomma era tutto un discorso differente. Ovviamente a quei tempi che Richards non era famoso come oggi, se no l'avrebbero sgamato subito, però mandò un suo minder, diciamo, per impersonificare lui, e questo passò l'esame di guida, quindi fantastico. Insomma, Keith Richards, attenzione quando guida, perché sarà buono con la chitarra, ma il volante non si sa.
Esatto. Ma tanto ce ne sarebbero. Vabbè, allora alla fine li abbiamo scoperti i Rolling Stones. Mi sa che non li avevamo mai messi, no? Adesso da in poi solo Rolling Stones, basta.
Vedi dei Mick Jagger, vogliamo.
Esatto. Allora, che dire? Vabbè, altre news, ancora nella bufera TFL, Transport for London, quindi l'underground, i bus, eccetera. Perché hanno messo una pubblicità, ne avevano già parlato una volta, avevano messo la pubblicità di una finanziaria con lo sponsor, l'uomo immagine, un mezzo terrorista, uno sceicco molto discusso, e adesso hanno messo così, allora picture this, immaginatevi, lunedì mattina, come vi ha già detto, smarronatissimo, tempo di merda, sta andando al lavoro, alle 8:30, 7:30 pigli la tube e ti vedi una bella pubblicità lì così dell'assisted dying, quindi del suicidio assistito, no? Hanno fatto delle pubblicità sui bus, mica già vai sotto nella metro così, vedi questa qua così sul lettino, e quindi ci sono delle polemiche chiaramente, perché il Transport for London ha autorizzato queste bellissime, allegre, natalizie pubblicità, nel mirino, come al solito, il responsabile finale, che è Sadiq Khan, il sindaco, che è responsabile anche per tutti i trasporti londinesi e quello che ci gira attorno. Insomma, comunque guardate le foto, è abbastanza allucinante. Poi, che dire, andiamo dai cugini, a mio cugino l'irlandese, in Irlanda, problemi ancora con i migranti, cosa succede? Double trouble, perché sì, come anche in Inghilterra, sia anche come in mainland Gran Bretagna, ci sono problemi perché non sanno più dove mettere gli arrivi clandestini, quindi stanno requisendo hotel, che tra l'altro non costano poco, anche in centro a Londra, ostelli, non ne parliamo. Stesso problema anche in Irlanda, anche lì crisi degli alloggi, che già c'è una crisi allucinante in Irlanda, degli alloggi, non si trova niente in affitto, prezzi con amici che sono lì, adesso stanno comprando, ma prima non in affitto, ma prezzi veramente da Londra centro in contee. In contee allucinanti, cioè io sento posti mai sentiti, 1.700 a settimana, two bedroom, sterline, cioè una cosa allucinante. E quindi questo viene accresciuto anche dalla presenza di molti migranti che sono andati in Inghilterra, prima in Irlanda per evitare l'eventuale deportazione, ma adesso stanno, attenzione, tornando in Inghilterra, perché fra un po' ci sarà una legge dell'Unione Europea un po' più dura, dove vengono definiti i paesi sicuri dove si può deportare, eccetera. Quindi si sta creando un'onda di ritorno che vanno in Nord Irlanda, che è a tutti gli effetti United Kingdom, Regno Unito, e quindi poi anche in Inghilterra non li possono più fermare, perché c'è la frontiera aperta, no? Perché per evitare appunto problemi dopo la Brexit hanno tenuto quella frontiera un po' softy, morbida, e quindi anche lì casini. Rimanendo al nord, poi magari mettiamo un altro pezzettino, vai caro Prince.
Perché appunto volevo dire che c'era questa situazione che dal 2007, diciamo, fino al 2024 è stato notato in effetti che all'inizio dell'anno 2024 c'è stato il più alto numero di immigrati e ha superato i 149.200 soltanto in pochi mesi nel 2024, e facendo un'analisi di quella che appunto è il contenuto dell'immigrazione, c'erano 30.000 di questi 149.000 erano cittadini irlandesi che sarebbero tornati in Irlanda, 27.000 cittadini europei, 5.400 dall'Inghilterra, mentre invece gli altri 86.000 sono da tutte altre nazioni, compresa appunto l'Ucraina, per i motivi che immaginiamo. Comunque insomma ci sono dei problemi, e in effetti c'è un altro articolo interessante in cui dice proprio Ireland is turning violent against migrants, cioè quindi migrants, quindi c'è questa situazione di situazione, perché in effetti housing shortage has been used to radicalize anti-migrant population in the land of 100,000 welcome. Cioè, in effetti c'è da una parte tanta gente che arriva e dall'altra parte c'è una crisi di accommodation, sia a livello di prezzi sia a livello di quantità disponibile, quindi insomma ecco c'è questa situazione un po' non bene definita.
Esatto. Vabbè, comunque nota di colore, questo fa ridere, dai, nelle miserie.
Addirittura ci abbiamo avuto pure un commento, non noi, insomma, così, del famoso Conor McGregor, che ha scritto su un Twitter, ha scritto Ireland is at war, insomma, presa di posizione di Conor McGregor. Purtroppo non ci fa onore la sua presa di posizione dopo che abbiamo letto quella vicenda alquanto squallida che sembra avere lui come protagonista di una situazione insomma di abuso di una donna, al quale Conor credo sia stata commessa una pena di 250.000 credo euro di ammenda o di risarcimento per la povera persona che è stata
ma sta processo adesso è casino,
quindi insomma diciamo anche lì personaggio
campione di MMA, vabbè. Comunque allora altra cosa che fa ridere,
Gabib ci piace, non me credo.
Altra cosa che fa ridere, l'unica cosa che fa ridere forse più delle notizie che abbiamo dato fino adesso, è che Ali Campbell è il cantante degli UB40, gruppo anni 80 che faceva reggae, new reggae, cover eccetera, comunque grande voce, e lui è di origine scozzese, gli è stato rifiutato l'ingresso in un hotel a Inverness, quindi sempre dalle sue parti, perché si chiamava Campbell. Ho detto, cioè, ci sono delle cose che risalgono al Medioevo, la famosa diatriba tra i clan Campbell e McDonald. Lui praticamente ha chiamato un albergo a Inverness e gli ha detto no, qua il Campbell non li vogliamo, praticamente era, che sono cose che fanno anche piacere, questa era comunque simpatica, affiliata, comunque parente dei McDonald's, gli ha rifiutato l'ingresso. Il Campbell sono macchiati di, vabbè, da una parte e dall'altra. Se uno va a vedere nel Medioevo, massacri di massacri familiari allucinanti dei Campbell ai danni del McDonald, si inseriscono nelle lotte intestine dinastiche dei tempi di Braveheart in poi, due dei clan principali della Scozia. Beh, pare sono ancora una certa rivalità, una certa acrimonia è ancora presente.
Poi ma metterei su Scozia erano i Gracie che hanno portato il Brasile al jiu-jitsu in Brasile, anzi l'hanno riportato in Europa. Non è vero, i Gracie erano scozzesi originariamente. Campbell e McDonald, che dire, abbiamo parlato di lotte intestini, ovviamente ha vinto McDonald, ecco il risultato, no? Perché abbiamo poi nell'intestino i panini fatti con la carne probabilmente di Smithfields, che è vero o no?
Campbell però c'è la zuppa, no, non è Campbell. Bello, adesso,
Campbell non mi ricordo, c'è qualcosa comunque
che fa. Adesso controlliamo. E intanto ci ascoltiamo cosa? Questo è un altro che ci ha fatto il video. Bel video, tra l'altro, da vedere, è una storiella, sempre di Rolling Stones, sempre dall'album, Blue and Lonesome. Questo il pezzo si chiama Ride 'Em Down. L'autore originale è un altro dio del rhythm and blues e del blues, che si chiama Eddie Taylor, chitarrista a sto giro, sempre nell'epoca d'oro del blues, quindi nel dopoguerra fino ai primi anni 50-60, nella grande esecuzione di Rolling Stones dall'album Blue and Lonesome. Prego.
Yeah.
eccoci di nuovo, un altro classicone in un'esecuzione dove non possiamo dire niente, anche perché non abbiamo mai sentito l'originale, tutto sommato, che comunque lo apprezziamo. E continuiamo, cos'è, un putpurri di notizie in pillole, attenzione, della Gran Bretagna. Abbiamo più volte parlato delle crisi dei locali, no? La gente esce poco, cioè sono pochi soldi, sta cambiando anche la componente etnica in molti quartieri e non da oggi. I pub stanno chiudendo a Londra, non solo, ma soprattutto a Londra. C'è uno che l'ha rinominato in senso di protesta Extinction Arms, quindi all'insegna dell'estinzione. Arms è una classica desinenza che si usa in molti nomi dei pub, che vuol dire appunto Warwick Arms, piuttosto che Hertfordshire Arms, vuol dire che sono comunque gli stemmi delle araldici, no? E quindi lui l'ha chiamato Extinction Arms, Establish 2035, che si è calcolato che a questo ritmo di chiusure nel 2035 non ci saranno più pub a Londra, no? Speriamo ben di no, no?
Sì, perché poi il problema qui è che i pub pagano delle tasse pazzesche, c'erano dei problemi pure insomma di chiusura, chiudono alle 11 della sera, eccetera, eccetera, a livello di bar, poi alcuni magari hanno la licenza oltre, però la maggior parte sono così, e le birre costano ormai una fortuna, insomma una pinta in un pub qua costa più di 7-8 sterline, cioè siamo alla follia, come se prendessi un bicchiere di un drink 10 euro a botta. E il problema è che i supermercati sono la grande concorrenza dei pub, perché i supermercati hanno tassazioni molto minori, comprano chiaramente in bulk a prezzi migliori di ognuno, e quindi nei supermercati trovi birre, tant'è che ci sono un sacco di videoclip su YouTube dove di gente che si fa la lattina di birra fuori dal pub e magari si graffigna al boccale nel pub e poi si mette nel giardino del pub magari facendo i vaghi e c'hanno la birretta così a un pound 50 invece che 7, insomma, poi non è draft, vabbè, non è la spina, però più o meno è così, insomma, è il discorso, è vero, in Inghilterra i pub chiudono tutti, ma chiudono per quello, chiudono pure perché erano facenti parte di vecchi building che poi sono stati lasciati derelitti appositamente per poi buttarli giù e costruire, insomma non se ne esce più fuori. Qui in Shoreditch c'è un'altra mostruosità in atto che ormai è stata avviata dopo decenni quasi di discussione tra le associazioni dei tenants e dei residenti del quartiere e ovviamente il council, che ha come progetto, tanto per far capire, di diventare il terzo polo di Londra, no? Perché sapete che qui Londra ovviamente è Londra, ma è una sorta di città attaccata, di comuni attaccati, no? Quindi c'è Westminster, Chelsea, eccetera, eccetera. E Tower Hamlets vuole diventare il terzo polo, per così dire, a tal punto che da quartiere più disastrato insieme ad Hackney di Inghilterra fine 800 inizio 900 è diventato il quartiere top, praticamente tutti stanno qua, che ne so, Robert De Niro ha aperto il suo con Nobu, diciamo, ha aperto il suo ristorante, un building pazzesco qui, insomma non solo lui, ce ne sono a decine, migliaia, basti pensare tutto al gruppo del Shoreditch House, insomma saremo dei gruppi imponenti. E ultimamente appunto hanno finalmente tra virgolette buttato giù tutta questa serie di warehouse che stanno intorno a Bertrand Green Road all'inizio, davanti proprio all'overground di Shoreditch High Street, hanno buttato giù un intero blocco, salvando soltanto un piccolo blocco dove c'è ancora per esempio questo pub fantastico che si chiama The Hole in the Pussycat, che è un vecchio pub di tanti anni fa, ma tutto il resto è stato buttato giù, quindi verrà costruito un palazzo con 35 credo piani, che immenso, che coprirà tutta la zona di Londra e diciamo la zona di Shoreditch dalla uscita dell'Overground fino ad arrivare verso Old Nicholl Street, per intenderci, sarà completamente al buio perché non si vedrà più la luce del sole. Insomma, questa è la Londra che non volevamo, purtroppo ormai è così, i pub chiudono e c'è una grande riscoperta di alcune birre che poi non sono più quelle australiane, ormai insomma tutte le birre vengono dal continente, tante spagnole, tante italiane, addirittura qui si beve il peruncino rosso, incredibile, insomma.
Sì. Tra l'altro, parlando della trasformazione di Londra, stavo guardando che anche il weekend scorso, quindi quando è iniziato lo shopping natalizio, infatti ci sono stati problemi perché era pienissimo il centro, ennesima manifestazione pro-Palestina, contrastata zona Piccadilly, Regent Street, Oxford Circus, quindi proprio in pieno, contrastata dalla contromanifestazione, diciamo, delle inglesi, che poi erano molte bandiere israeliane, eccetera. Sono quasi venuti a contatto. Coventry Street, Piccadilly, insomma, sono lì, separati da transenne e polizia, insomma, tra i turisti che, insomma, volevano fare shopping, guardare le nuove insegne che da novembre, come ogni anno, vengono inaugurate in quella zona, Regent Street e compagnia. Poi che dire? Ah sì, a scandalo. Prima abbiamo detto dove mette i soldi il governo, quindi milioni e milioni di sovvenzioni agli avvocati pro-clandestini, per dire, quelli che vogliono fare ricorsi. Milioni e milioni anche nei CES mandano agli immigrati clandestini che vengono piazzati in albergo piuttosto che in ostello, i meno fortunati, hanno diritto alle cure domestiche. Quindi se stanno male, vanno i medici dell'NHS a casa loro, mentre invece per gli esami più comuni, per l'NHS, diciamo, il cittadino comune, il cittadino si incazza, sono minimo 18 mesi. E anche questo ha fatto un grande scandalo, come ha fatto scandalo il fatto che, fronte a tutte queste spese, i pensionati che sono andati in zone ex Commonwealth attuale, è venuto fuori una veterana di guerra di 99 anni, si è incaponita perché lei è emigrata in Canada nell'86, la sua pensione è stata frozen, è stata congelata ai valori dell'86, dove c'era questa strana legge che mentre danno tutti questi soldi eccetera eccetera, nell'Unione Europea no, nell'Unione Europea va ancora indicizzata la pensione, però molti che sono nati in Sudafrica piuttosto che in Canada hanno questa cosa, che pensionati li congelavano la pensione. Noi stiamo tranquilli, caro principe, che stiamo ancora in ambito europeo.
La pensione ce l'abbiamo mai avuta?
Ce l'avevamo mai.
Bene. La cosa interessante riguardo il tema dell'immigrazione è che qui c'è un altro fenomeno. Prende, non so se seguite quello che succede in posti come El Salvador oppure in Colombia, no? Insomma, io anni fa pensavo che ci fosse stata proprio questa ricrescita culturale in Colombia, specialmente in Medellin, eccetera, probabilmente c'è, ma nella zona di Bogotà, ovvero nella zona rurale di Bogotà, ci sono delle tensioni pazzesche in cui ci sono dei conflitti perenni o delle espropriazioni, poi che connumano poi le espropriazioni fisiche con forza, anche con uccisioni, farms, no? Fattorie, che vengono gestite da persone locali o proprietari locali, ma in poste aree remote, tipo 4, 5 ore, 6 ore, 7 ore di distanza da Bogotà, quindi nelle montagne dove non ci sono strade, eccetera. Molte di queste persone, tra l'altro, vendono cocaina, nel senso che lavorano nei campi per produrre le piante di coca, che poi vengono acquistate da questi gruppi, che sono gruppi legati a forze paramilitari, ovviamente, che sono in parte in contrasto col paese e in contrasto pure con altre forze paramilitari. In sintesi, tante persone vengono o depredate dei campi o uccise, e comunque in situazioni di autocontrol vengono in Inghilterra. Stessa cosa succede nel Salvador, dove c'è, mi sembra, Bukele, che è il nuovo presidente della Repubblica da qualche anno, che ha iniziato il pugno duro su quello che è tutta la storia delle maras, no? Quindi le pandillas cosiddette, ovvero i gruppi di criminali organizzati a livello quasi mafioso, che sono stati centinaia, migliaia, rinchiusi tutti quanti in carceri speciali, anche in situazioni così veloci, qualche tatuaggio che sembra di un pandigliero, quindi un po' criminal style, potevi essere preso, arrestato e portato in cella, e poi se ne parla. Lì le celle sono 50, 60, 70, 200 persone in una mega cella con luce che viene accesa e spenta in certi momenti, non ci sono materassi, quindi la gente dorme su brandine di ferro, non ci sono coperte, si fa tutto alla luce del sole, insomma, quindi stress collettivo per tutti quanti, sono prigioni veramente di una sorta di lager, e in effetti questa cosa ha fatto sì che tanta gente scappasse da El Salvador poi non si sa appunto se quelli che scappano dal Salvatore siano tra virgolette le vittime oppure anche qualcuno di questi che cerca di scappare, perché ovviamente si salvi chi può. Insomma, una situazione abbastanza particolare che a noi europei così sfugge, ma in effetti chissà qua vive anche in situazioni qui.
Esatto, insomma. Non si sta mai fermi purtroppo a sto mondo, ed eccolo qua, terza chicca dallo stesso album. È ora di mettere The Blue and Lonesome Rolling Stones, disco solo di lavoro, solo di cover. Questo si chiama Hate to See You Go, di tale Little Walter. Prima vi ha messo, il primo era un genio del piano, insomma, era specializzato in tastiere, il secondo chitarrista. E qual è il terzo elemento del rhythm and blues e del blues in generale? L'armonica. Lui era il mago dell'armonica, Little Walter, nessuno gli dice niente questo nome, ma chi ne sa di blues gli dice, gli stradice. Altra versione impeccabile dei Rolling Stones, anche una grande armonica, devo dire, in questo pezzo, quindi per voi, Hate to See You Go, Rolling Stones, Little Walter. Eccoli qua, beh, una grande tripletta da grandi musicisti alla fine, no? Al di là di Todo. Che dire ancora dalle news che abbiamo selezionato? Attenzione.
Luoghi di villaggiatura in Londra, vogliamo parlare anche di luoghi di villaggiatura in Londra per autonomasia. Nel momento ci sono tantissime belle zone, una di queste molto pittoresco, come direbbe il nostro caro Montesano, è quello del quartiere Borough, anzi dovremmo dire di Enfield. In effetti Enfield, che sta a nord-est di Londra, non tanto lontano dal quartiere dove noi abbiamo base, e non è tanto male, cioè nel senso, allora, c'è una situazione tremenda, annual crime in Enfield, nella zona di Enfield, come postcode, perché sono fissati col postcode, perché il postcode racchiude un po' tutto, no? Anche la guerra tra giovani, tra l'altro, come abbiamo già citato tante volte, Rodman, Affini, bla 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 bla, già lo sappiamo. Comunque la percentuale è il 31,2%, anzi, ho sbagliato, 31,2 crimini ogni 1000 persone, capisci? Quindi comparato alle cifre, le statistiche nazionali del crimine, Enfield è al posto del 89%. Ma non so se avete capito in italiano quello che ho detto, io no, però insomma, beh, dai, siamo mezzo inglesi, che già fa. E è tremenda come zona in alcuni posti, in altri posti per, cioè, Londra, e poi alla fine è un po' così, no? Perché tu vai in una strada sbagliata, è un po' come in America, no? Vai in due parallele, o come in Brasile è successo ad alcuni amici nostri, vai nella parallela e lì ti seccano direttamente, diciamo. Qui è più o meno uguale, se ti sbagli strada, però no, capisci? Questo perché? Perché nella mente anche, diciamo, intelligente, nel non creare i ghetti, hanno creato però dei mini ghetti, no? Nel senso che, quindi, comunque come la fai, la sbaglio, ti si crea il ghettone tipo Torbella, no? Fuori la città, ti sfugge le mano, come è successo e come è adesso a Londra. Poi ci sono queste zone un po' strane in cui c'è parte residenziale che figa, però due blocks away magari c'è la estate, quella selvaggia, in cui stanno tutti là, capito? Quindi Enfield è uno di questi posti per cui se sbagli zona è brutto ed è pesante, ma non solo Enfield, insomma, ce ne stanno tanti.
Esatto. Eh sì, perché anche ci sono sempre pesate, no? Però adesso sta cominciando a diventare una no-go zone, ci sono i quartieri, no? Senza nulla togliere anche all'Inghilterra, tipo una, senza fare nome, un quartiere che puoi trovare in certe zone di Roma, di Napoli, ma anche di Milano, tranquillamente, dove insomma anche la polizia, insomma, fa fatica a entrare, le vedette, eccetera. Enfield sta diventando un posto del genere, quindi è un po' strutturato come anche la classica piazza di spaccio. E quindi dai, tutto il mondo è paese, che vogliamo fare? Avete voluto...
Poi, in Inghilterra la piazza di spaccio funziona anche al contrario, cioè ci sono quelle classiche, no? Un po' all'italiana più o meno, però in tono leggermente minore. Poi invece sono i delivery, no? Cioè tu quindi sei a spestrata, tranquillo, in un angolo della tua città, il sabato sera passa una macchinona veramente scura, vedi blindati, con 4-5 personaggi molto rispettabili a bordo, quindi... gentaccia ignobile, no? Come look, tremendi, orribili, che ti danno il biglietto da visita, capito? Non curanti di chi potrebbe essere ricevente, cioè io do il biglietto da visita, lo do a un poliziotto, e ovviamente il biglietto da visita non c'è specificato quello che fanno, però te lo dico una voce, che ti serve, esatto. Qualsiasi cosa, bello, dia, questo è il cellulare, chiamami.
Cioè, esatto, ma poi i delivery veri e propri ormai avvengono anche con i cab, con Uber, cioè sì, no, lo stanno anche, la dice, devo mandare un pacchetto al mio amico. Ho visto anche queste scene qua, gente, uno che arrivava
così, ma vengono anche fatti in questo modo, nel senso che gli spacciatori fanno finta di essere Uber drivers, siccome gli Uber drivers comunque esteticamente non hanno nessuna cosa, non hanno un'insegna eccetera, no? Quindi fanno finta, vanno con macchine fighissime, ovviamente le cambiano e quindi girano queste macchine, fanno salire l'eventuale cliente quando è persona rispettabile, diciamo che entrano in macchina, fa il giro dell'isolato, trattazione avvenuta, o lei scende, è come se hai preso un Uber, o dico Uber per modo di dire, diciamo una compagnia privata, esatto, di taxi, esatto. Perché poi Uber è un servizio per me super positivo, anzi anche in Italia dovrebbe essere proposto, perché finalmente, senza togliere nessuno, però romperebbe quello che secondo me è l'omogeneità, appunto, del trasporto privato a pagamento. Qui insomma c'è molta più possibilità, uno può scegliere, nessuno ha pagato nessuna.
E poi vabbè, che poi Uber come Amazon, come Booking, hanno preso il monopolio lì, non va bene, però.
No, vabbè, non va bene, però ce ne sono pure altre, tante compagnie, ma voglio dire, quello che noti qui in Inghilterra è che puoi prendere il taxi nero, puoi prendere Uber, puoi prendere Bolt, puoi prendere 30.000 compagnie, ognuna è concorrente con l'altra, ma ad ogni modo c'è stata una sorta di rivoluzione del sistema dei taxi, perché anche i taxi fanno un po' come Uber, hanno delle attività parallele con dei centralini specifici, dove appunto puoi fare una flat rate, no? Invece che col mitre, quindi lavorare col taxi, cioè essere accompagnato al taxi tra virgolette nero, insomma quello classico di cui sappiamo, e pagare appunto una tratta fissa, no? Che poi era quella la concorrenza del minicab in generale. I minicab, ripetiamo, in Italia non sono mai esistiti, ma c'erano prima quelle compagnie minuscole, più o meno grandi, di quartiere, che si trovavano all'angolo o al primo piano di qualche casa scalcinata, in cui c'era un centralino che aveva sotto mano 10-15 drivers, i quali poi a loro volta davano in giro le loro business cards, la gente chiamava, la legge diceva e dice tuttora che il minicab non può fermarsi per strada a prendere delle persone che fanno appunto hitchhike, forse non c'è, che stoppano la macchina come fa il taxi nero, ma che devono andare da un posto all'altro, quindi c'è un posto di pick up e un posto di delivery.
Sì, sì, sì. È tipo un NCC un po' più liberalizzato, diciamo, esatto, in fronte all'Italia. Bene, ma dunque, che è successo? Ancora un paio di chicchine. Allora, Elgin Marbles, Lord Elgin o Elgin, dipende da che zona della Gran Bretagna venite, è quello che si è rubato i marmi del Partenone, no? Che stanno al British Museum, lo sanno tutti, cosa che va avanti, una disputa un po' come le Falklands, no? Questo da prima, li rivogliono i greci, sono tornati alla carica diplomatica anche ultimamente. Solo che a sto giro il ministro degli esteri ha detto: sai che c'è, se dobbiamo parlare di restituire i marmi del Partenone, allora parliamo anche del fatto che la regina Vittoria nel 1864, mi sembra, ha regalato alla Grecia delle isole del canale dello Ionio, che insomma potremmo anche a questo punto, se voi reclamate di cose, dateci nell'Ottocento, comprate anzi nell'Ottocento, allora a questo punto noi reclamiamo le isole, quindi questa è stata, li ha lasciati un po' spazzati, insomma è una cosa che non succederà né una cosa né l'altra, quindi marmi rimarranno al British Museum, anche perché sono l'attrazione principale, le isole dello Ionio rimarranno alla Grecia, anzi l'Inghilterra da poco sta dando via altre isole nel Pacifico, quindi anche lì polemiche eccetera e via. Poi che dire, l'ultima...
scusa, sul British Museum c'è una chicca, perché ho scoperto incredibilmente, relativo proprio a questa notizia, l'abbiamo letto insieme poco fa, che c'è una statua addirittura romano di Formia, addirittura incredibile, stessa storia, quindi c'è una statua di marmo raffigurante una testa che è esposta al British Museum, quindi c'è una statua di Formia, provincia di Latina, che trovate al British Museum. Non mi ricordo bene come sia arrivata là, ma credo tramite vendite tra privati.
Sì, molta roba. Ah sì, ma infatti molta roba che sta fuori è roba che è stata venduta legittimamente, no? Adesso poi colpevolmente anche, ma esatto. C'è un conto è depredare, tu arriva, però insomma, quelli sono stati venduti.
Anzi, diciamo la verità, che poi tra privati e vendita, il fatto che sia approdata al British Museum mi toglie il pensiero, nel senso, meno male, sono a disposizione di tutti, non di qualche filantropo pazzo.
Poi che dire, l'ultima, questo l'ho già detto, non lo so, immigrati permessi di lavoro e indefinite stay. Per quelli che stanno, già avevano dato i permessi di lavoro ai clandestini, ho detto vabbè, tanto che sono qua, gli diamo pure il permesso. Però cosa succede? Che dopo che lavori un po', da clandestino mi diventi, cioè quindi senza aver fatto niente di illegale, mi diventi anche titolare di permesso di indefinito di soggiorno e quindi domani anche cittadino. Quindi sta crollando veramente tutto, ogni possibile... come si dice,
appiglio
ogni possibile fattore per contrastare l'immigrazione sta venendo fuori davanti a queste notizie qua. What else? Ah, tra l'altro 1.200.000 che sono entrati in immigrazione non netta, però 1.200.000 sono entrati nel Regno Unito quest'anno 2024, sempre sopra il milione anche gli ultimi tre anni, quindi la faccia della Brexit, che sono aumentati, sono raddoppiati da quando c'era prima, non c'era la Brexit, ad adesso gli ingressi negli stati della Gran Bretagna. Perché? Perché vabbè, gli sbarchi dei clandestini saranno quest'anno sono 30.000, 60.000 in Italia, 2024, quindi manco pochi, no? Sono tutti in Italia, però la maggior parte sono ricongiungimenti familiari, gente che è venuta a studiare e poi prende la cosa, sono tutta gente extraeuropea che ha regolarizzato, comunque ha esteso il proprio diritto di stare qua. L'ultimissima, poi mettiamo l'ultimo pezzo, l'MI6, quindi servizio segreto 007, il segreto estero, no? C'è MI5 interno, l'MI6 estero, ha fatto un concorso dove vengono discriminati i bianchi, maschi soprattutto, perché sta facendo degli stage di selezione per il servizio appunto segreto, e dice: non vogliamo bianchi maschi perché siamo nella nostra forza, nei nostri ranghi, sono poco rappresentati le minoranze, vogliamo le minoranze, al di là del fatto che siano più o meno brave a fare quello che dovranno fare, mi verrebbe da dire, e quindi hanno fatto questa discriminazione positiva, come viene chiamata, però di positivo ha ben poco, anche che non è la prima volta, non è la polizia l'ha già fatto, eccetera, però insomma anche qui discussioni. Insomma, è così.
Diciamo che tutto ciò porge a che cosa? Purtroppo alla svolta drammatica di chi sarà il prossimo attore di 007.
È già sotto attacco, perché adesso si parla di donne, neri, eccetera. Comunque di sicuro sarà qualcosa di...
Per parafrasare, insomma, un po' tipo il Lupin, no? Che è uscito su Netflix, diciamo. A me piace, detto sinceramente, però insomma stravolge un po' quello che è come Robin Hood, insomma, le solite cose, dai.
Perché poi io tifo, sai cosa tifo? A questo punto nano, io vorrei uno 007 nano, se si può dire nano, non lo so, anche perché avrebbe anche delle implicazioni poi con le Bond Girl, insomma, no?
Poi
all'infanzia,
con nano, sì. La spada del nano, che lo vedi in chiave medievale.
Bene. No, noi comunque abbiamo finito, no? Perché ci rivedremo, adesso iniziano le notti sacre, entriamo in meditazione, solstizi, feste, noi siamo insomma molto, siamo parchi e morigerati, quindi dobbiamo insomma...
Noi siamo anarchici tradizionali, quindi insomma siamo tutto, il tutt'uno cosiddetto.
Esatto. Ebbene, prima abbiamo parlato, vi lasciamo con l'ultimo pezzo, che potrebbe essere la nostra colonna sonora, Caro Prince, che parla di handsome man di una certa età che si ricorda dei vecchi amori. Ricorda dei vecchi amori. Questo si dice che questo pezzo sia dedicato alla storia tra Mick Jagger e Jerry Hall, no? Il grande amore della sua vita, dove lui ripiange ed appare nel 2005 nell'album che ho nominato prima, Bigger Bang, che è stato un album del 2005 che ha causato una pausa di 11 anni fino all'album di cover che abbiamo sentito parzialmente prima, e qui si propone un brano un po' pop nostalgico, però sempre con un bel giro di chitarra blues, che si chiama The Biggest Mistake, quindi il mio errore più grande, e qui insomma è un po' dietrologico, parla di vecchi amori, il vecchio Mick scopre la sua vena romantica e ci propone questo, che secondo me è un brano che non senti spesso, però insomma c'è il suo perché, è vero o no?
La domanda nostra è questa qua: ma quante donne ci avrà avuto un Jack? Questo vogliamo sapere.
esatto, non si sa.
Numero infinito.
Ma anche lì bisogna andare a vedere, insomma, donne, nuovo la donna, non si sa.
Binari,
è Natale, c'è il whisky, baciamo tutti, baciamo la nostra regista e le sue amiche che salutiamo, abbiamo visto prima, clima natalizio, là ci si fa festa, beate voi. Saluto il mio principe di mia collezione, direbbe in un film con Christian De Sica, lasciamo stare. Niente, buone feste a tutti, ci sentiamo con l'anno nuovo. Quindi da parte mia,
saluto. Un film di Truisi e quell'altro lì che non mi va di nominarlo, appunto non ci resta che piangere. Quindi saluto a tutti, grandi baci, abbracci, e niente, mandate regali sotto l'albero, yes.
Piedini su OnlyFans. Buon Natale a tutti, arrivederci, ciao.
smart, she's a hell of a catch. I was drinking in love, gulping it down, drifting for months on a billowing cloud. But after a while, I stopped to rebel. I'm back in the past and I'm raising up hell. But I think I've just made the biggest mistake of my life. And I think I've just made the biggest mistake of my life. For over a year, the harmony is perfect, it rang loud and clear. But then very slowly, my nerves start to freeze. The little things, baby, that's what they say. I acted impatient, acted unkind. I took her for granted, I played with her mind. She didn't deserve it, but it was too late. I walked out the door and left her to her fate. But I think I just made the biggest mistake of my life. And I think I just made the biggest mistake of my life.
Fucking Poppins, London.